Prima lettura dal libro del Siracide. Quando si scuote un setaccio, restano rifiuti. Così, quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace. Così, il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così, la parola rileva i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio.
Prendiamo il libro dei Salmi. A pagina 19 recitiamo il Salmo 33. Pagina 19, Salmo 33. Inizia la parte del pianoforte e risponde l'altra.
Gridate di gioia al Signore, voi giusti, da voi fedeli si innalzi la lode. Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull'arpa a 10 corde. Cantate per Lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella. Chiara è la parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere. Egli ama il diritto e la giustizia, del suo amore è piena la terra. La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle. Egli parlò e tutto fu fatto, diede un ordine e tutto fu compiuto. Il Signore distrugge i piani del popolo, rende vani i progetti delle nazioni. Ma i piani del Signore durano per sempre, tutti i suoi progetti rimangono nei secoli. Dall'alto del cielo il Signore guarda e vede tutti gli uomini. Dal luogo dove abita, egli osserva tutti gli abitanti della terra. Lui ha creato il loro cuore, lui conosce le loro azioni. Un re non vince contro un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza. È un'illusione la vittoria con i cavalli, la salvezza non viene dagli eserciti. Ma il Signore veglia su chi crede in Lui, su chi spera nel suo amore. Per farlo sfuggire alla morte e tenerlo vivo in tempo di fame. Noi speriamo nel Signore, è Lui che ci aiuta e ci protegge. Da Lui viene ogni nostra gioia, in Lui è tutta la nostra fiducia. Il tuo amore ci accompagni perché noi confidiamo in te, o Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Cristo Gesù. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Parola di Dio. Splendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita. Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello. Non c'è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde un albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, ma l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che del cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Domenica prossima inizia la Quaresima, quindi un tempo forte per l'anno liturgico, e oggi, come vi ricordate, lo vedete anche dalle panche che sono voltate a rovescio, è la prima domenica del mese che noi ormai, insieme a un'altra ventina di parrocchie, da più di un anno dedichiamo alla preghiera per la pace e a riflettere sul problema della pace. Domenica ci siamo ritrovati all'Annunziata a celebrare l'Eucarestia, è stato per me almeno molto significativo. Ecco, so, molti di voi c'erano tra i presenti. Ecco. Tra l'altro mi ha scritto, no, ancora non ci ho parlato, lo sa la Lucia, qui la Lucia. Mi ha scritto il rabbino, ha scritto a lei il rabbino che io avevo già incontrato, era venuto a trovarmi tempo fa, in cui mi ha detto ringrazia di questa iniziativa. Lui non c'era, ma è rimasto molto colpito dalla preghiera che abbiamo fatto insieme. In questa omelia io vorrei però fare un'eccezione, no? Ogni tanto io ce n'ho bisogno di fare il punto su come io mi pongo di fronte alla fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo. Proprio di questo vorrei parlare, perché io sono vecchio rispetto a tanti di voi, ma anche molti di voi vengono da questa esperienza, da un'esperienza in cui la fede era vissuta, vista come un pacchetto, prendere o lasciare. Che vuol dire aver fede? Qui dentro c'è scritto che tu devi credere. Sono comandamenti, ti rispettali, se li rispetti tu sei a posto, se non li rispetti sarai punito. Questa è un po' la matrice da cui veniamo. E invece ci siamo accorti più tardi che la fede è un cammino. È un cammino anche notevolmente diverso, il domani notevolmente diverso, l'oggi e il domani notevolmente diverso dallo ieri. Allora vorrei fare il punto su questo. Il titolo di questa omelia potrebbe essere proprio questo. Riflettiamo tutti sulla nostra posizione di fede in Gesù Cristo nel Vangelo, e chiediamoci se questo cammino è in atto, continua, o seppure siamo ancora nella posizione di credere che aver fede vuol dire rispettare 5 regole e poi per il resto. Ricordate il giovane ricco nel Vangelo, è un esempio molto significativo. Gesù un giorno incontra un giovane ricco, altri evangelisti dicono un notabile della città, quindi proprio dire il sindaco di oggi, non lo sappiamo. E gli dice: io sono molto interessato ad essere fedele a Dio e alle sue regole, ecco, cosa devo fare? E Gesù gli risponde. Tanto c'è un'annotazione molto importante, dice: Gesù lo guardò con simpatia, perché era sincero nel dire questo. Quindi è una persona per bene, non è un ipocrita, un furbo che va lì con l'intenzione di far bella figura davanti a Gesù. Gesù lo guardò con affetto e simpatia e gli disse: tu lo sai, osserva la Torah, i comandamenti. E questo risponde: ho sempre fatto, fin da quando sono bambino, ci sto molto attento a questo. E Gesù gli disse: allora ti manca una sola cosa, lascia perdere tutto quello che hai e vai a consolare il dolore nel mondo, vai a asciugare le lacrime sul volto di chi piange, vai a rialzare chi è caduto. E a quel punto questa persona per bene dice, si ritirò in se stesso e disse: fermi, finché si tratta di osservare 5 regole ci sto, lasciare tutto, lasciare la mia carriera, lasciare i beni e le ricchezze che io ho per andare a consolare il dolore del mondo, questa è un'altra cosa. E se ne andò via tutto triste. E Gesù dice di quella persona delle cose che non ha mai detto a nessuno, brutte, e dice com'è difficile che quelli come lui entrino nel regno di Dio. Non si tratta quindi di osservare 5 regole in più, si tratta di fare un cammino, di scoprire un Dio che è amore, un Dio che, come dicevo domenica scorsa, anche mi sembra molto importante metterlo a fuoco questo, un Dio che non è misericordioso. Dire Dio è misericordioso è sbagliato. La misericordia, quando si parla di Dio, secondo come lo racconta la Bibbia, non è un attributo da mettere accanto agli altri. Dio è onnipotente, bravo, buono, giudice, giusto e anche misericordioso. La Bibbia dice che misericordioso non è un attributo di Dio. Dio è misericordia, non misericordioso. Cioè la misericordia è lo specifico del suo essere Dio. E quindi questo, tutto il resto che si può dire di Dio viene dopo. La sua essenza è essere misericordia, poi è anche giusto. Quindi la giustizia è importante, ma va letta nell'alveo della misericordia, se no diventa pericolosa, diventa cattiva anche la giustizia. Sei giusto e aiutali a uccidere un uomo, allora, alla pena di morte. In nome della giustizia si può anche ammazzare, in nome della misericordia no. Ecco, questo è quello su cui vorrei soffermarmi oggi, cioè che l'esperienza della fede è un cammino, non è un pacchetto di dogmi, un pacchetto di regole da imparare a mente, da mettersi in tasca. E allora chiediamoci: com'è Dio? Cosa sappiamo di Dio? No? Sappiamo pochissimo di Dio. Non si chiacchiera troppo, anche i preti ne parlano troppo, che ne sappiamo? Però la Bibbia dice una cosa fondamentale, che caratterizza un po' il nostro modo di porsi davanti a Dio. Dice che Dio è amore che si dona. La misericordia, si diceva prima. Mi direte, è poco, ma imposta già il discorso. Dio è amore che si dona. E nemmeno con Gesù noi tocchiamo il fondo della sua conoscenza. Lo vediamo nel mistero, si legge nel Nuovo Testamento che noi in latino era, la traduzione latina era, noi conosciamo Dio in speculum et in enigmate, che vuol dire lo conosciamo come in uno specchio e nel mistero. Però quel poco che sappiamo, sono tre parole, Dio è amore che si dona, il resto viene dopo. Gesù ci racconta quindi un Dio che è amore e che si dona, questa è la sua essenza. Ma la sua testimonianza non nasce da zero, si ricollega a come l'avevano inteso anche tutti i fratelli ebrei prima di lui, ma noi potremmo dire tutti, anche coloro che lo cercano per altre vie religiose, ma io potrei aggiungere anche attraverso le vie di coloro che non credono in nessun Dio. Ci sono persone profondamente oneste, cioè tante, che non credono in alcun Dio e sono utili anche per noi che ci diciamo credenti, perché ci invitano, ci obbligano a distruggere le false immagini che ci siamo fatti di Dio. Ci mettono in crisi perché ci dicono di buttarle via le false immagini, di essere convinti che siamo sempre in cerca di capire chi è questo Dio. Non tocchiamo mai il fondo della sua conoscenza. Nell'Antico Testamento a me piacerebbe una volta, nel gruppo biblico con cui ci ritroviamo il martedì, tra parentesi abbiamo cambiato giorno in cui vedersi con il gruppo biblico, ora ci si vede il martedì alle 21 qui ed è aperto a tutti, chi vuol venire lo può fare benissimo. Sarebbe interessante una volta, durante un'omelia è più difficile farla, è troppo lungo il discorso, vedere le metafore, i modi con cui Dio è stato raccontato nel Vecchio Testamento. Per esempio, il Libro della Sapienza dice, agli omosessuali piace molto questa definizione di Dio, un Dio amante della vita. Loro dicono, ma se noi siamo nati così, perché ci dite che Dio ci disprezza se seguiamo la nostra natura, il nostro impulso? Se è un Dio amante della vita, è amante anche della nostra vita. Un Dio amante della vita, un Dio sposo. A me mi ha sempre colpito questo. Nel Nuovo Testamento Gesù viene chiamato lo sposo delle creature che ci sono nel mondo. È chiamato anche fratello e padre. Sposo però sottolinea una cosa più importante, cioè il padre te lo trovi, non lo scegli, lo sposo te lo sceglie. Quindi anche la fede è una scelta. Si può essere ragionevolmente atei e nessun Dio si vendica lanciando saette per coloro che sono atei. Sposo quindi sottolinea l'importanza di una libera scelta. Nel libro dell'Apocalisse si legge che Dio bussa alle nostre porte. Se si apre, entra e ceniamo insieme. Viene in mente l'Eucaristia. Quindi Dio sposo, abbiamo detto, Dio amante della vita. Dio, io credo, non conosco bene tutte le religioni, ma mi piacerebbe verificarlo questo. Io credo non si dica in nessun'altra religione. Dio, si dice nell'Antico Testamento, che ascolta il gemito degli schiavi, di coloro che soffrono. Di coloro che soffrono per l'ingiustizia degli uomini e anche per la crudeltà della natura. Per coloro che sono malati, per coloro ai quali la vita non ha dato molto. Dio ode il gemito degli schiavi, che magari spesso invece di un gemito è una bestemmia, perché non riescono a accettare la malattia o l'ingiustizia. Ma agli orecchi di Dio la bestemmia di chi soffre è preghiera. Questa è una... In genere Dio è il Dio dei padroni, parliamoci chiaro. No, l'imperatore romano, lui era il Dio. Il faraone egiziano, lui era Dio. Credere in un Dio autoritario legittima l'autorità terrena, il babbo, il padrone, il modello è circolare. L'autorità terrena richiede un'autorità più importante, onnipotente, e quella onnipotente fonda l'autorità terrena. Dio di cui che si rivela a Mosè nel roveto ardente è il Dio che ode il gemito degli schiavi, è Dio dei dimenticati. Ma chi è babbo e mamma lo capisce meglio di me questo. Se ci avete più figlioli e ce n'è uno più lazzerone, e quello va a finire che è il più amato, perché è quello che ti dà più preoccupazioni. Un Dio che ode il gemito degli schiavi, un Dio la cui onnipotenza si chiama misericordia, l'abbiamo detto ora. E poi nel libro di Genesi è importante, un libro, un Dio vendicatore di Abele. Sapete, nella Bibbia non riporta nemmeno una parola pronunciata da Abele. Abele è il simbolo dell'innocente perseguitato. Non si sa nemmeno una parola. Nel Nuovo Testamento si dice Abele non parla. Sapete che vuol dire Abel in ebraico? Vuol dire soffio, alito, come dire non sta nulla la sua vita. Non se ne è accorto nessuno. E nel Nuovo Testamento si dice la Bibbia non racconta nessuna parola detta da Abele, ma lui parla ancora alle persone di oggi. Incarna tutti i fragili, i deboli che vengono schiacciati. Ora io non lo so voi come la pensate, ma mi sembra c'è un grande cambiamento in atto e non tocca a me analizzarlo. Ma si sta valorizzando sempre di più, non più il danno della democrazia, si sta valorizzando sempre di più i quattrini, le armi e la violenza. Almeno a parole, fino ad ora si diceva ciò che conta è l'uguaglianza della legge. Ora no, ora non voglio far nomi, che durante un'omelia non è bene far nomi, ma insomma, Musk è uno dei padroni del mondo ora. A me mi fa una gran paura questo, perché vuol dire non aver più nemmeno come punto di riferimento la democrazia, la giustizia, ma ora quelli che hanno molto sono quelli che comandano, era vero anche prima, mi direte voi, ora però è confermato. Quindi ci sono tutte questa materia che bolle in pentola, di fronte alle quali noi siamo chiamati a prendere posizioni. Gesù porta avanti questa visione di Dio. Nel primo libro della Bibbia si dice quindi che Dio è vendicatore di Abele, ma non basta. Poco dopo si dice custode di Caino anche. Pensate, 3000 anni fa si era già intuito che l'uomo non poteva disporre della vita di un altro uomo. Guai a chi tocca Caino. Caino ha paura di essere ammazzato per vendetta, perché lui ha ammazzato il suo fratello. E Dio dice guai a chi tocca Caino. Caino è mio. Nessuno può toccare la vita dell'altro. Non so, ve l'ho detto un'altra volta, ma mi ha fatto tanto effetto. Nello Stato Vaticano la pena di morte è stata abolita 30 anni fa. Non è stata più attuata dalla fine dell'Ottocento, ma nella Costituzione c'era ancora. L'ha levata Papa Wojtyła, pensate voi. 3000 anni fa avevano già intuito in nome di Dio che la vita non si tocca. Caino è mio, dice Dio. Non solo un Dio vindice di Abele, ma un Dio custode anche di Caino. Pensate quante metafore, quanto ci sarebbe da riflettere, da pregare su questi orizzonti che la Bibbia apre. Basta, io non volevo dire soltanto questo. Il titolo dell'omelia di oggi, questo potrebbe essere. Misuriamoci tutti, riflettiamo sul punto a cui siamo arrivati nella nostra presunta vita di fede. La si considera un cammino di cui non si giunge mai alla meta definitiva, sempre come un rapporto in fondo. Due, perché possono stare insieme per tanto? Perché non si tocca mai il fondo della conoscenza dell'altro. E quindi porsi nella via della fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo vuol dire iniziare un cammino che può cambiare. Io da quando ero bambino sono cambiato moltissimo nel mio atteggiamento di fede, mica sulle cose essenziali, quelle no, ci sono ancora, ma ricordiamoci che quando io avevo 8 anni, non è che me lo ricordo perché a quel tempo non me ne rendevo conto, ma si benedivano le armi per andare alla guerra in Africa. Insomma, oggi un passo in avanti su questo si è fatto. Non è più quindi quella visione che avevo, la medesima visione che potevo avere allora. Misuriamoci tutti su questo aspetto. Si sta camminando o per noi la fede è un pacchetto già confezionato da mettere in tasca e da imparare a mente e da seguire come fossero dei comandamenti e basta. È un cammino da intraprendere. Gregorio, Papa Gregorio, che è, mi pare, della fine del primo millennio, dice in maniera molto acuta che la comprensione della Bibbia cresce insieme a colui che la legge. Quindi si modifica e cresce insieme a colui che la legge. Questo volevo dirvi. Riflettiamoci insieme, e se nella riunione del martedì abbiamo occasione di riprendere questi temi a cui ho accennato, io ne sono ben felice. Diciamo insieme la professione di